Amen. Alleluia. Bene, io ho una parola. Questo tempo, in questo periodo, Dio ha parlato al mio cuore su questo soggetto che vediamo. Il Vangelo del Regno. Neanche un wow. Amen. Lo diciamo poi dopo, ok, no? È un soggetto molto importante perché vi ha parlato al mio cuore per la Chiesa. Il perché molte volte la Chiesa vive nella povertà e nella penuria, nella difficoltà. Vive più nel passato che nel presente. Si ricordano sempre le cose passate, si ricordano sempre i fallimenti passati. Perché? Perché si vive nella cenere, si vive dei ricordi. Quando io ero giovane, mi sono convertita, ho visto quella volta che una gamba si è allungata, quando io mi sono convertito tutti i giorni pregavo e adesso non preghi più. Allora vuol dire che quel fuoco è diventato fuocherello, poi fuocherello, poi fuocherello, fino a spegnersi molte volte e diventare cenere. Abbiamo bisogno che il Signore soffi sulla nostra vita. Amen? Abbiamo bisogno che il fuoco di Dio venga, tocchi e veramente ci riporti come era quel primo amore. Sapete quando Gesù dice, no? È di quello che si lamentava, quel primo amore, quello zelo che molte volte noi perdiamo cammin facendo. Prima zelanti, prima non c'era una riunione che mancavamo. Poi se manco oggi pazienza andrò una prossima domenica, ma se non leggo oggi la Bibbia la leggerò poi domani. Ah, oggi non ho tempo per Dio per parlare di Lui, forse domani lo farò. Vediamo, se Dio mi dà un'occasione. Questo è che vuol dire che questo fuoco è diventato un fuocherello fino a spegnersi. Il Vangelo del Regno, dite con me, il Vangelo del Regno, ditelo più forte, il Vangelo del Regno. Leggiamo questo verso, Matteo 4, 23. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe o nelle comunità, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Poi ci sono altri versi che parla di questo, in Matteo 9, dice, Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia, ogni infermità. Matteo 11, 5, i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, e l'Evangelo, qui parla dell'Evangelo del Regno, perché quando le cose accadono, perché c'è il Regno. Quando le cose non accadono è perché solo parole. Amen? Perché a questo punto non comprendo perché le cose accadono, a volte non accadono. Certo, Dio può fare tutto, ma noi abbiamo la parola. E poi ancora in Marco 1,14 dice, ora dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio. E in Marco 1,15 dicendo, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi, credete a questo Evangelo. Sapete, l'Evangelo del Regno è tremendo. Aspettatevi che dopo questa mattinata qualcosa in più comprenderete e qualcosa di più sarà avvenuto nella vostra vita. Sapete, Gesù non è venuto a predicare un buon messaggio. Ho una buona notizia, una buona parola, che bella predicazione, ma la buona notizia del Regno è diverso. Molti parlano del Vangelo, ma senza il Regno di Dio non stiamo parlando dello stesso Vangelo di Gesù Cristo. Lui ha annunziato, se le cose non si vedono, vuol dire che noi annunziamo un Vangelo diverso di quello che è. Ha detto Gesù. Paolo in Romani 1,6 dice, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo. Non dice dell'Evangelo, parla dell'Evangelo di Cristo, l'Evangelo del Regno, quello che Lui è venuto a predicare, Perché in esto, dentro questo Evangelo del Regno, dentro questo Evangelo, è la potenza di Dio per la salvezza, cioè per ogni situazione, per la soluzione di chiunque crede. Cioè lo stesso Vangelo che Cristo predicava del Regno, dice Paolo, in esso, dentro questo messaggio, questa buona notizia, lì c'è la potenza che trasforma e cambia le persone. Dentro questo messaggio. Sapete, il Vangelo del Regno è creativo, è vivente, non è una parola stagnante. Le religioni parlano, dicono, parole, ma le cose non cambiano nel cuore delle persone. Le persone non hanno trasformazione. Il Vangelo del Regno è creativo, è vivente, è potente, è trasformante, ha la capacità di cambiare le cose. Ci sono vari tipi di Vangeli che vengono proclamati intorno a noi, da varie religioni, perché ci sono molte religioni chiamate cristiane, cattolicesimo e cristianesimo. I testimoni di Geova sono cristiani. Altri movimenti sono denominazioni cristiane. Ma le persone sono abituate a sentire un Vangelo incompleto, ecco perché le cose non cambiano. Senza potenza, dove non c'è un ravvedimento vero e sincero, dove non c'è potenza per liberare, per guarire, è un Vangelo distorto, incompleto, inefficace. Il Vangelo del Regno libera da oppressioni, da quelle parti emotive che ci legano, da paure, da ansie. È quel tipo di Vangelo che ha la potenza di liberarti. L'Apostolo Paolo ha avvisato i credenti del pericolo di seguire altri tipi di Vangeli, e lo dice in Galati, al capitolo 1, il versetto 9, dice: se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Perciò c'è un Vangelo diverso, che non è il Vangelo del Regno. È un Vangelo che non dà risultati, è un Vangelo che fa rimanere tristi le persone, che non dà soluzioni alla vita. Quello è il tipo diverso di Vangelo. E la Bibbia dice che se c'è un tipo di Vangelo così, sia maledetto, perché non è l'Evangelo di Gesù Cristo, l'Evangelo del Regno. Io credo che Dio voglia restaurare il vero Vangelo del Regno nella Chiesa, affinché la buona notizia del Regno, che è potenza che trasforma, sia predicata dalla Chiesa. È questo che stanno aspettando là fuori. Dice che il mondo aspetta la manifestazione di cosa? Tanti evangelizzano, ma tutto passa molte volte inosservate. Ma quelli che stanno aspettando è l'Evangelo del Regno, che ha la potenza di cambiare, di trasformare, di risolvere. Amen? Alleluia. Ci sono vari tipi di questi Vangeli che vengono predicati, annunziati. Per esempio il Vangelo storico. Molte denominazioni fanno uso del Vangelo storico, tradizionale, che manca della potenza e della presenza di Dio. Vivono annunciando un Dio storico, del passato, la cenere del passato, come faceva Israele, che pensava, che si ricordava quando mangiava l'aglio, le cipolle. A me non piace, non ci avrei problemi, ma per loro è importante, pensavano a quello che avevano ricevuto. Molti parlano della liberazione di Israele, del passaggio del Mar Morto, come in modo le 10 piaghe, in modo soprannaturale Dio ha fatto queste cose. Ma non credo che ancora oggi queste cose possano avvenire. Amen? Dio può agire attraverso segni, prodigi e miracoli. Infatti dice la Bibbia in Marco: questi sono i segni che vi accompagneranno. Nel mio nome caccerete demoni. Dov'è l'autorità della Chiesa? I demoni fanno quello che vogliono, mandano malattie, influenzano le persone, li portano al suicidio, li portano alla droga, li portano all'alcol, dividono famiglie. Ma la Chiesa ha ricevuto autorità. Questo è l'Evangelo del Regno. Io vi ho dato autorità di cacciare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico. Eppure le cose molte volte non cambiano. Perché molte volte noi ci siamo storicizzati. Ma Dio è un Dio di oggi. Non è un Dio del passato. Dio vuole fare oggi le stesse cose che ha fatto ieri. Lui è presente. Come lo era allora, Lui cammina ancora con noi. Oggi abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo una marcia in più di quello che aveva Israele. Dovrebbe essere capovolto questo mondo, eppure ancora ci sono i lamenti. Le cose non vanno, non trovo lavoro. Nel regno di Dio c'è lavoro. Dove lo stai cercando? Nei lamenti non lo troverai il lavoro. Nel regno di Dio troverai il lavoro. Questo è il segreto dell'Evangelo del Regno, cari. Poi c'è anche il Vangelo del futuro. Sono coloro che proclamano solo il perdono. Il minimo necessario perché quando moriamo entriamo in cielo, siamo stati perdonati. Questa è una buona notizia. Ma non è la pienezza del Vangelo del Regno, cari. Molti pensano che il Regno è venuto e serve per portarci in cielo. Ma non solo questo. Ma soprattutto il regno è venuto per restare sulla terra e manifestare la gloria di Dio ora attraverso ognuno di noi. Questo è l'Evangelo del regno. Il regno non è venuto perché deve portarci lassù, ma è venuto per stare qui e manifestare la gloria di Dio attraverso la nostra vita. Speriamo che Dio mi guarirà. Questo è futuro. Speriamo di trovare un lavoro. Speriamo che io posso pagare le bollette a fine mese. Questo è l'Evangelo del futuro, cari. Questo non è l'Evangelo del Regno. L'Evangelo del Regno è ora. Ora la fede è ora, ora. Questa mattina, se tu crederai a questo, tu fai funzionare ora qualche cosa. E non dici più speriamo. Sapete, questa parola non esiste nella Bibbia, speriamo. C'è la speranza che viene attraverso la fede che diventa certezza. Allora sì, diventa una speranza che ti fa vedere le cose. Ma speriamo che io guarisca, no. Quando noi parliamo è ormai la mia malattia. Ma mia malattia non è la mia malattia. Io non sono abbinato con la malattia, con la povertà. Non sono interessato a questi discorsi. Io credo nel Vangelo del Regno, che mi dice oggi le cose possono cambiare. Amen? Alleluia. Facciamo un forte applauso al Signore. Questo è l'Evangelo del Regno, cari. Gesù non è venuto a predicare un Vangelo del futuro. Oppure se lo meritiamo. Gesù disse a quell'uomo, credi solamente e vedrai la gloria di Dio. Non disse, vedi e poi vedrai che cosa succederà a tua figlia. Lui disse, credi ora solamente e vedrai la gloria di Dio. Dio è un Dio del presente, cari. È vero che agisce secondo la sua sovranità. Lui prende anche il tempo per rispondere, che molte volte Lui lavora sulla nostra vita. Lui non è un pulsante che noi schiacciamo e Lui ci dà la Coca-Cola senza zucchero, mi piace quella, no? Lui non è che è un pulsante che schiacciamo e ci arriva la risposta. Quello che Dio vuole, Lui è venuto per far entrare il regno nella nostra vita. E quando arriva il regno nella nostra vita, cari, preparatevi. Alleluia. E vedrete cose straordinarie, cose che non avete mai visto. Come dissero di Gesù, non si è mai visto quello che un uomo così. Lui dice al vento, taci, al mare, calmati. E sapete, Lui disse anche, e voi, se c'è il regno di voi, il mio regno dentro di voi, farete cose più grandi di me. Tutte le religioni sanno che i loro leader sono morti e sepolti. Amen? E pregano e confidano che questi morti parlano, rispondano. Poi hanno pure giocato a carte, morto che parla, non so che numero è comunque. I morti non parlano, i morti non rispondono. I morti non hanno niente a che fare con i vivi, dice la Bibbia. Chi muore va in un luogo e non ha più niente a che fare. Perciò pregare un morto è inutile. È troppo bello. Secondo Timoteo 2,8. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti. Secondo il mio Vangelo. Questo è il Vangelo del Regno. Perché nel Vangelo del Regno c'è resurrezione, c'è risposta. Non c'è muto, non c'è il muto, non c'è silenzio. Dio è un Dio che parla, che risponde. La resurrezione è la nostra garanzia, cari. Che le cose che Gesù ha dette sono spirito e vita, ora, adesso. Poi c'è un altro Vangelo, il Vangelo sociale. Molti lo usano. Anche gruppi evangelici, movimenti evangelici, protestanti. Il Vangelo sociale si concentra soprattutto sui bisogni materiali, con cibo, vestiti, economia. Questo è buono. In Mattia 25,31 dice: ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, eccetera, eccetera. Questo è buono. Gesù lo disse, perciò anche il nostro ministerio alla Gospel fa queste cose. Diamo del cibo, dei vestiti, aiutiamo le persone, le famiglie quando sono in difficoltà. Ma questo, solo questo, è un Vangelo incompleto. È un Vangelo che non può darci tutto quello che ci è stato promesso. I rappresentanti del Vangelo sociale ignorano e sottovalutano l'elemento essenziale del Vangelo del Regno, che è la relazione con Dio Padre. Loro non parlano di questo. Ti danno da mangiare, ti vestono, e poi tu rimani quello che sei. Quando è finito il cibo devi di noi continuare a chiedere sempre, ma non è il Vangelo del Regno. In questo tipo di Vangelo non c'è rivelazione, e perciò non si affidano alla potenza soprannaturale di Dio nella loro vita e nei loro bisogni. Aspettano sempre che qualcuno gli dia qualche cosa. Ma Gesù disse: venite a me. Non disse: andate qui, andate là. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati. Io vi darò il riposo. E quando il regno entra nella nostra vita, abbiamo la certezza, la sicurezza, che la sua resurrezione è garanzia per noi. Attraverso la quale le persone, quando noi realizziamo il Vangelo del Regno, ricevono le ricchezze del Regno, l'economia che c'è nel cielo, le guarigioni fisica, mentale, emozionale, in tutte le aree della nostra vita Dio ci tocca, perché nel Regno c'è completezza. Ecco perché molte volte, non avendo il Regno, ci si lamenta, cari. E i lamenti non fanno entrare il regno nella nostra vita. Adesso vedremo come farlo. Perciò non dobbiamo presentare un Vangelo senza la pienezza, senza la capacità di farci ricevere, non è il Vangelo del Regno, non è il Vangelo di Gesù Cristo. Poi c'è anche un Vangelo conformista che lascia le persone spiritualmente stagnanti, incapaci di affrontare il peccato e la ribellione del peccato alla radice. Non c'è cambiamento. Credenti che non cambiano mai, si conformano alla situazione, anche se leggono la Bibbia, frequentano una chiesa. Sapete, il Vangelo che non produce cambiamento non è il Vangelo del Regno di Dio, è un altro Vangelo. Romani 12,2: non conformatevi a questo mondo. Perciò ti sta dicendo alla Chiesa, qui è Paolo che parla ai Romani, ai credenti che c'erano a Roma, non parla al mondo. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Perciò Paolo scriveva ai credenti di Roma. Che cos'è non conformarsi? Cioè vuol dire non adattarsi, non adeguarsi. Vuol dire non prendere quella forma. Non agire come il mondo. Non pensare come il mondo, non credere come il mondo. Non allinearti, non uniformarti al pensiero del mondo. Questo che vuole dire, non conformatevi a quello che c'è fuori. Noi dobbiamo conformarci a quello che c'è dentro questo libro. Amen. La trasformazione vuol dire modificati, mutati, riformati nel nostro spirito. Abbiamo bisogno di essere trasformati nel nostro spirito. Perché attraverso il peccato, perché Dio ci ha formati, il diavolo ci ha deformati. Adesso abbiamo bisogno di essere trasformati nel nostro spirito per vivere una vita secondo i principi del regno. Perché se no non ce la facciamo. È difficile poter seguire Cristo al di fuori del regno. È una sudata. Sapete perché tante persone si avvicinano a Dio e poi si allontanano? Perché loro hanno sentito solo un Vangelo, parlare solo di un Vangelo storico, futuristico, sociale. Quel tipo di Vangelo che non cambia le persone dentro, che non hanno la passione, che non vogliono spendere la propria vita, che non sono pronti a dare. Questo è il pensiero religioso, cari, del mondo, che si accontenta di chiamarsi cristiano. Essere trasformati vuol dire dove inizia dentro di noi per essere poi visibile fuori di noi. Quanto il regno di Dio ti cambia dentro, si vede anche fuori. Se non sei cambiato dentro, si vede anche fuori. Amen? E fai un applauso al Signore. Se non campi dentro, si vede fuori. Ma se campi dentro, si vede fuori. Tutti vedono. Abbiamo bisogno di essere luce e sale della terra. Quando lui dice voi siete la luce e il sale, parla di qualcosa di visibile che c'è già dentro di noi. Alleluia. Perciò dobbiamo essere trasformati, che vuol dire essere modificati, vuol dire essere mutati, riformati nel nostro spirito. Questo, tutto questo ci porta a vivere, a pensare, a parlare, a vestirci, a confermarci, a allinearci, no? A prendere la stessa forma e la stessa sagoma di Gesù, perché lui è il perfetto esempio di fede. Gesù disse, voi siete nel mondo. Dobbiamo fare molta attenzione a non prendere le cose dal mondo. Voi siete nel mondo, ma non... Voi non siete nel mondo, ma non siete del mondo. Perciò non possiamo appartenere alle usanze, ai pensieri, al modo di fare, al modo di vestire, al modo di agire, al modo di parlare, al modo... Non è possibile. Questo non è il regno di Dio. Questo è essere conformati a questo mondo, come disse Paolo. Ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Perciò se non c'è una trasformazione attraverso il rinnovamento della mente che viene nutrita con la parola di Dio, dipende cosa tu dai alla tua mente. Se tu nutri la tua mente con tutte le cose che ci sono fuori, diventa un bidone dell'immondizia. Entra tutto. Le sporcizie, il parlare male e tutto quello che si dice. Oggi le notizie non mancano per prendere tutte le cose. Siamo circondati, Facebook, internet, si prende tutto da tutte le parti. Il diavolo usa questi mezzi per farti perdere l'unico tempo che tu hai, che è la tua vita. Invece di conformarti alla parola di Dio, ti conformi al pensiero, al modo, alla moda del mondo. Perciò dobbiamo rinnovare la nostra mente attraverso la parola di, nutrendo la nostra mente della parola di Dio, credendola e vivendola la parola di Dio. Tutto questo serve perché il regno di Dio possa entrare in noi e possiamo ricevere tutti i benefici di questo regno meraviglioso. L'uomo rimane intrappolato nella rete del principe di questo mondo, che è Satana, che non è interessato se tu sei povero, malato o depresso. Quello è il suo scopo, perciò non è un problema. In Giovanni 10,10 è scritto: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Lui è venuto per rubarti le promesse di Dio. Lui è venuto a uccidere i tuoi sogni per te e per la tua famiglia. Io credo che tutti abbiamo dei sogni per i nostri figli, per la nostra vita, per la nostra casa. Lui vuole distruggere il tuo rapporto con Dio. Ci riuscì con Eva e Adamo. E lui tenterà nella stessa maniera. Lui è venuto a rubare, uccidere e distruggere tutto quello che può separarti da lui. Perciò farti credere le sue menzogne e non farti credere alla verità della parola di Dio. Dice la Bibbia: affinché conosciate per esperienza, abbiamo letto prima, quale sia la volontà di Dio. Dio vuole farti fare delle esperienze nuove. È questo che lui vuole farti fare, delle esperienze nuove. Affinché conosciate per esperienza, l'esperienza del regno di Dio, l'esperienza della ricchezza del regno di Dio, della comunione con Dio, della sua parola. È un'esperienza unica. Sapete, veramente, quando noi crediamo a queste cose, cambiamo l'area dovunque siamo. Cambia la storia delle persone intorno a noi. Sapete, mi trovavo sul molo, io ero spesso seduto sul molo così, molte volte andavo in spiaggia, andavo sul molo a leggere, a pregare, perché non c'era molta gente. A un certo punto non c'era nessuno, all'ora di pranzo, perciò verso l'una, si avvicinò un uomo anziano, no? E si sedette vicino a me. E ha detto: ma, signore, dammi un'occasione con questo anziano. E gli ho detto: ma lei quanti anni ha? E mi ha detto: io ne ho 66. Oh, mamma mia, io ne ho 68, dico. Ho detto che lui è anziano. Non lo dirò mai più. Ho subito sbagliato, no? Questo anziano. E poi abbiamo parlato del più del meno: dove abito qui da tanti anni, ero pescatore, adesso sono da circa 13 anni sono in pensione. Dico: mamma mia, 13 anni. Ecco, in quel momento passò quasi un yacht, no? Una barca grande di 15-20 metri, e lui la guardò con occhi di invidia. Cominciò a dire: vedi quelli là? No? Loro vanno in giro con queste barche, io non ho neanche una barchetta di un metro, io ho lavorato tutta la vita, no? Non ho potuto comprarmi niente, no? Ha cominciato a lamentarsi. Allora ho detto: ok, questo è il mio tempo, Signore. E gli ho detto: tu hai famiglia? Sì. Hai figli? 2. Hai nipoti? 4. Dove abiti? In quella casa. La casa di chi è? È mia. Sei sano? Sì. I tuoi figli stanno bene? Sì. Hanno un lavoro? Sì, l'uno è medico, l'altro ha un ufficio commerciale. Non le manca nulla. No, gli ho fatto dire tutto quello che lui aveva. E poi le ho detto: vergognati. Lui mi ha detto: perché? Tu ti lamenti per una barchetta? 4 pezzi di legno che galleggiano? Anche il Titanic era una grande barca, no? Eh? Ma tu ti lamenti, dici? E le ho detto: e se i tuoi figli non stessero bene? E se tu non avresti una casa? E non avessi una pensione? Sei 12 anni che sei in pensione e hai 2 anni in meno di me. Ma stiamo scherzando? E ti lamenti? I figli stanno bene, i nipoti sono in salute, hai una casa di proprietà, ti vendi un po' di pesce così aumenti il tuo guadagno? E le ho detto: guarda, voglio dirti una cosa, Dio ti accetta così come sei per non farti restare così come sei lamentoso, non ti lamentare più. E quando le ho detto, le ho predicato l'Evangelo del Regno, l'aria è cambiata. E mi ha detto, quando è andato via, non mi lamenterò mai più. Sapete, noi abbiamo la capacità di cambiare l'atmosfera, perché il Regno di Dio cambia l'atmosfera dove siamo. Le persone cominciano a cambiare, cominciano a essere trasformate. Le ho dato un Nuovo Testamento, le ho dato, fatto una dedica, gli ho detto anche il mio numero di telefono, se hai bisogno chiamami, io ci sarò, no? Ma non ti lamentare più, comincia a ringraziare Dio per quello che hai. Sapete, molte persone guardano sempre il bicchiere mezzo vuoto. Io non guardo quello mezzo pieno, perché la Bibbia non è un bicchiere mezzo pieno, perché in Lui abbiamo tutto pienamente. Amen? Alleluia! Facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia! Affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, buona, gradita e perfetta volontà. C'è una volontà di Dio che è buona, perfetta e gradevole per ognuno di noi. E Dio vuole farci fare un'esperienza. Un'esperienza con il suo regno. Affinché noi possiamo riceverle tutte queste cose. E io credo che Dio questa mattina voglia fare qualcosa per molti di noi, per tutti noi che siamo qui. Alleluia. Questa nuova esperienza attraverso la rivelazione della sua parola. Quando Dio rivela la sua parola, stiamo facendo una nuova esperienza. Rivelazione vuol dire cose che non si conoscono, che vengono a conoscenza. Dio vuole farti sapere cosa pensa di te, che cosa Dio vuole fare con te, cosa Dio ha in testa per te, per la tua famiglia, per i tuoi figli, per il tuo lavoro. È un'esperienza che Dio vuole farci fare. Alleluia. E questa è un'esperienza unica, soprannaturale, celestiale, di vivere sulla terra come si vive nel cielo. Così disse la Bibbia, sia fatto in terra così come è fatto in cielo. Questo è per ognuno di noi. Matteo 11,12. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono, c'è rapiscono il regno. Ci vuole violenza, cari, per impadronirsi del regno. Che cosa vuol dire i violentri? Chi sono i violenti? Sono coloro che decidono di non servire più Satana, di non servire più il peccato, che sono violenti con se stessi, che smettano di lamentarsi, che smettano di parlare in una certa maniera, di essere negativi. I violenti si impadroniscono del regno. Dobbiamo smetterla. Dobbiamo essere violenti e dire no, basta. E dire d'ora in poi. Io voglio essere come Dio dice. Voglio vivere i principi di Dio. Voglio dire no al peccato. Voglio odiarlo il peccato. Voglio amare la parola. Voglio amare il regno di Dio. Voglio amare la Chiesa. Voglio amare i fratelli. Voglio amare i bisogni dei miei fratelli. Alleluia. I violenti si impadroniscono del regno. Abbiamo bisogno di cambiare, ma ci vuole violenza, cari, per cambiare. È una lotta contro il desiderio della carne. I violenti sono quelli che combattono con l'io, non con Dio. Il problema è l'io. E i violenti sono contro l'io, contro tutto quello che mi allontana da Dio. Quella vecchia natura che c'è in noi, l'orgoglio, l'ira, il peccato, la discordia, la mancanza di perdono. Tutte queste cose non ti fanno entrare nel regno di Dio. Allora dobbiamo essere violenti. Galati 5,24. Coloro che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e con le sue concupiscenze. Paolo disse, sono morto con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. I violenti fanno morire l'io, fanno morire la carne. Crocifiggono le passioni con tutte le proprie concupiscenze. Alleluia. Perciò non possiamo essere in due a vivere in questo corpo. O c'è Cristo o c'è Satana. O c'è l'io o c'è il Dio. Non possiamo viverci insieme. I due non sono compatibili, è come l'acqua e l'olio, non si mischiano insieme. Quando viene il regno di Dio, produce il ravvedimento vero. Le persone vengono trasformate dalla potenza dello Spirito Santo e ricevono i benefici del regno. Questo fa il regno di Dio. C'è un cambiamento vero. Passiamo dalle tenebre alla luce. Passiamo da Satana a Cristo. Passiamo dalla menzogna alla verità. Passiamo dall'incredulità alla fede. Alleluia. Decidono di lasciare il passato, il peccato, per vivere quella nuova vita che il regno ci offre. E poi c'è anche un Vangelo motivazionale ed emozionale. Molte volte ho visto anche chiese che si basano sull'emozione e non sulla parola di Dio, perché è dall'udire la parola che le cose cambiano e la fede viene. È un Vangelo fai da te, prendo ciò che mi conviene, ciò che non costa, fatto su misura, dove non c'è confronto col peccato, senza rinunce, a misura d'uomo, comodo, piacevole, con le pantofole. Un Vangelo pantofolaio, comodo, senza rinunce. Capite che se il peccato non si odia, si ama. L'unica maniera per uscire fuori dalle grinfie del peccato è odiarlo. Ecco perché la Bibbia dice che Dio odia il peccato, e così dobbiamo fare anche noi. Cioè, se noi non lo odiamo, allora comincia ad allettarci, comincia a girarci intorno e a farsi vedere per quello che non è. Perché il peccato uccide, cari. Dice che il peccato causa la morte, la separazione eterna da Dio. Perciò non basta venire in chiesa, non basta avere una fede basata su un Vangelo se non è quello del regno. Tutte queste cose non hanno risposte. Il Vangelo del regno ha un solo obiettivo: farti del bene, salvarti, guarirti, liberarti dalla depressione, dalla povertà, dalla mancanza. Questo fa, il Vangelo del Regno è venuto per instaurare il Regno di Dio, che è giustizia, pace e allegrezza nello Spirito. Questo fa l'Evangelo. Non passa inosservato, quando arriva cambia, trasforma. Perciò il Regno ha un solo obiettivo, quello di entrare in te e farti del bene. Matteo 6,33, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Che cosa hai bisogno? Qual è il tuo più? Hai bisogno di guarigione? Hai bisogno di economia? Hai bisogno di pace? Sei triste? Hai bisogno di fede? Tutte le cose che tu hai bisogno te li dà in più il Signore quando il suo regno entra nella tua vita. Perciò il regno ha priorità al di sopra di tutte le cose necessarie. Cercate prima. E siccome il regno di Dio è giusto, ci rende giusti, ci fa vivere una vita giusta. Ecco perché i violenti si impadroniscono del regno, perché rinunciano a quella vecchia natura, a quell'ira, a quelle dispute, a quella menzogna che molte volte, Il regno ha priorità al di sopra di tutte le cose. Solo se il regno di Dio entra puoi vivere la giustizia di Dio. Cioè renderti capace di vivere una vita santa, come Dio è santo. Perché Lui dice: siate santi come io sono santo. E come faccio a diventare santo come Dio? Dio è Dio. Io sono un uomo, ma se Lui l'ha detto vuol dire che è possibile. Quando il regno di Dio, che è il carattere di Dio, entra, io vivo una vita santa, odio il peccato. Questo non vuol dire che non sbaglio mai, ma la priorità è vivere una vita giusta davanti a Dio. E poi di conseguenza riceviamo tutte le cose che ci sono necessarie. Perciò non chiedere le cose che tu hai bisogno, Dio lo sa che cosa hai bisogno. Cerca prima il regno e la sua giustizia, poi tutte le altre cose le riceverai. Amen? Dai un 5 a uno vicino a te, vieni, dammi un 5. Dammi un 5, così. Vuol dire che abbiamo compreso qualche cosa che può cambiare la nostra vita. Un'altra cosa, la prosperità. Io non sono per il Vangelo della prosperità. Come se i soldi sono l'unico rimedio della vita. Non è vero. Molte persone hanno i soldi, ma si suicidano. Vivono male, vivono nelle malattie, nella disperazione. Non perché mancano i soldi, perché i soldi è vero che se mancano, mancano. Ma non sono il tutto. È il regno la cosa più importante. Amen? Alla vita, tante volte ci sono persone, conosco delle persone che sono piene di soldi, ma sono malati. Hanno provato tutti i medici, ma rimangono malati. Perciò i soldi non fanno la felicità. Qualcuno disse, la felicità la fa il regno di Dio nella nostra vita. La prosperità è parte del regno di Dio. Io non sono per il Vangelo della prosperità, ma non sono neanche per il Vangelo della povertà. Amen? Filippesi 4,19. Il mio Dio provvederà abbondantemente, come provvederà? Ad ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza in Cristo Gesù. Questo lo dice lui. Il mio Dio provvederà abbondantemente a ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, non secondo le tue possibilità. Se tu credi meno, tu credi di più. Dio non si basa su queste cose, Dio si basa sul suo regno. Se il regno entra, c'è tutto. Se il regno non entra, manca tutto. Amen? E questo è il segreto, cari. Quando viviamo nel regno, la sua parola agisce, cambia, trasforma situazioni, condizioni. L'impossibile diventa possibile e l'invisibile diventa visibile. Vediamo cose che non abbiamo mai visto prima. Io vedendo quell'uomo che è andato via dicendo mai più mi lamenterò, ho detto il regno di Dio ha fatto breccia nel suo cuore. Perché il regno di Dio cambia proprio l'atmosfera intorno a noi, quando noi siamo positivi, quando portiamo il regno di Dio cambia le persone, mi fa pensare. Lui mi disse alla fine, io ti prometto che questo libro me lo leggerò tutto quest'inverno. Bene, ho detto, ok, se hai bisogno chiamami. Ci sono movimenti che parlano solo di soldi, prosperità, altri guai se ne parli. Chiese che non parlano mai di decima, loro parlano solo di Gesù, perciò se le persone sono nel bisogno non ha importanza, ma questo non è il Vangelo del Regno, cari, perché Gesù disse, ebbi fame e mi desse, ma se tu non hai da mangiare come puoi dare agli altri? Se tu non hai da vestire per te stesso, come puoi dare agli altri? Quello che Dio vuole fare è dare a te affinché tu possa dare anche agli altri. Amen? È il segreto. Sono quei misteri che Dio poi ci rivela per farci vivere questo tipo di vita. La decima, qualcuno mi disse, è del Vecchio Testamento. Altri dicono, non è vero, è scritto anche nel Nuovo Testamento. Io dico, non è né nel Nuovo né anche nel Vecchio, è prima della legge. È stato Mosè a decimare a Melchisedec, figura di Cristo. Amen? Abramo, scusate. Abramo. Cioè i patriarchi che mi girano sopra. In questo momento fanno il tifo per me e per noi. Amen. Perciò la decima appartiene a Dio dall'inizio. E che non è sotto la legge, è prima della legge di Mosè. Perciò Abramo ci ha dato un segnale, che quando noi deciniamo, le cose funzionano, come dice la Bibbia. La Bibbia dice: voi mi derubate della decima e delle offerte. Perché dice così il Signore? Perché quando noi non diamo la decima che appartiene a Lui, noi lo derubiamo. E l'offerta? Perché mi dice che ti derubiamo? L'offerta è libera. Noi derubiamo Dio della benedizione finanziaria, perché la decima appartiene a Lui, l'offerta la diamo noi. E quando noi diamo anche un centesimo a Dio, con il cuore, Dio non è debitore di nessuno. Amen? Questo è. Noi derubiamo la grazia di Dio. Derubiamo Dio che non ci può dare quello che vorrebbe darci. Allora, quando la rivelazione viene, il regno di Dio fa luce in noi, non c'è più problema nel dare, nel perdonare, tutte queste cose qua. La prosperità economica è legata al regno di Dio, cari. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Questo è il suo regno. Ma anche in questo ci vuole una rivelazione attraverso il regno. Nel regno tutto è chiaro, è comprensibile. Il regno ti fa pensare, ti fa agire, ti fa parlare come Gesù. Ecco perché Gesù dice: se vedono voi, vedono me. Voi mi sarete testimoni, sarete me, vuol dire. Nel regno non pensi se devi perdonare. Nel regno non pensi se devi amare, se devi dare, se devi odiare il peccato, se devi amare e vivere la santità. Nel regno la fai questa cosa. Nel regno di Dio si fanno le cose, non si pensano. Diventa veramente qualcosa di pratico, perché l'hai capito, lo fai e ricevi. Perché dice la Bibbia: date e vi sarà dato. Come mai molti non danno? Perché non hanno la rivelazione del regno di Dio. Si aspettano di ricevere. Io non mi aspetto di ricevere, è già nostro. Amen? Gesù insegnò nella preghiera, le ultime cose del Padre nostro, quattro principi importanti per ricevere, essere preparati a ricevere il regno. Le dissero: Padre, Gesù, insegnaci come preghi tu. E Gesù insegnò e disse: dite così: Padre nostro che sei nel cielo. Conoscere Dio come Padre è la cosa più importante per un cristiano, per prepararti a ricevere il regno. Sono stati portati diversi studi da Paolo, soprattutto sulla paternità di Dio. Vi ricordate quanti l'hanno fatto? Molte volte si parla, si insegna, però poi non si decide di diventare figli. Perché se lui deve essere padre, io devo diventare figlio. Perciò molti studi sono stati portati sulla paternità. Molti vivono ancora da orfani. Per esperienze negative del passato o del presente, con genitori, e non vedono Dio come un padre, perché le esperienze sono state negative e vivono come orfani. Sapete, se noi non riceviamo la paternità di Dio, non possiamo entrare nel suo regno. Se noi non diventiamo figli, come dice in Giovanni 1,12, che abbiamo avuto il diritto legale di diventare suoi figli, lui non può essere nostro padre. Noi diventiamo per diritto quando noi accettiamo Cristo e crediamo nella sua resurrezione e nella sua morte. Allora diventiamo figli di Dio. Allora dobbiamo vedere il Padre come il Padre di Gesù, come nostro Padre, colui che provvede, come un Padre che deve essere onorato, che deve essere obbedito, la sottomissione al Padre. Padre, io faccio tutto quello che tu mi dici di fare. C'era il regno di Dio nella vita di Gesù. Lui riconosceva il Padre, si sottometteva al Padre. E poi disse: sia santificato il tuo nome. Cioè la caratteristica fondamentale di Dio è la santità. Perciò oltre che la paternità c'è anche la santità di Dio. La santità è l'atmosfera del regno. Quando una persona vive la santità, sta creando il regno di Dio intorno a sé, nella famiglia, nel posto di lavoro, nella chiesa, quando fai la spesa, quando paghi le tasse, quello che fai. Cioè la santità protegge la nostra vita, le nostre famiglie, la santità tira il cielo su di noi. Siate santi, dice, come io sono santo, disse il Signore. Il motivo è che la santità ci dà autorità. Quando tu sei santo ricevi autorità da parte di Dio. Perché una cosa che al diavolo non piace è la santità. Sapete come Gesù vinse? Attraverso la sua vita santa. Lui pronunciava parole di vita, perché il regno di Dio era in lui. Poi disse, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Perciò lui parlò della paternità, dell'essere santi, e poi disse, venga, dite, venga il tuo regno. Alleluia. Dio abita nel cielo, e quando viene il suo regno, è il cielo che viene sulla terra, è il cielo che viene dentro di te. Cioè non è solo un regno una nuvoletta oppure... No, è il regno di Dio, la caratteristica è la potenza, la forza, l'autorità, la ricchezza del cielo che viene ad abitare dentro di te, ti dà la capacità di vivere la vita di Dio nella terra. Allora tu puoi manifestare, puoi far vedere che il regno di Dio è qualcosa di visibile. Amen? In cielo non ci sono bisogni, ci sono soluzioni. E quando il regno di Dio entra, noi vediamo soluzioni. Non vediamo problemi, vediamo soluzioni, vediamo possibilità per pronunciare parole di vita intorno a noi. Ma prima che il regno si manifesta fuori, deve essere dentro di noi, deve diventare il cielo dentro di noi. Se la potenza del regno non si manifesta dentro di noi, trasformandoci, non può essere visibile fuori. Gli altri non lo vedranno. Se gli altri non vedono che tu sei cambiato, trasformato, vuol dire che il regno non c'è. Tu sei un cristiano che vive un Vangelo sociale, futuristico, emozionale, ma non è il regno di Dio che trasforma e che dà possibilità intorno a te. Amen? Ma siete stanchi? Facciamo un applauso al Signore, battete forte le mani, svegliamoci! Alleluia! Alleluia! Il regno di Dio, la parola regno basilea vuol dire reale, governo, sovranità, potenza regale. E questo porta influenza, dominio, volontà, signoria di un re su un territorio. Quando lui è in noi, lui regna in noi e anche intorno a noi. Amen? Cambiano le cose. E sono anche territori spirituali, su influenze, oppressioni, povertà, malattie, per cacciare demoni dalle persone, dalle situazioni, espandere la luce del regno e neutralizzare il regno delle tenebre. Perché se il regno di Dio non avanza, il regno delle tenebre avanza. E allora molte volte noi siamo tristi per le cose che avvengono, invece dire, come dice la Bibbia, rallegratevi, ancora dico rallegratevi. Signore, dammi la gioia perché sarò forte. Matteo 24,14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Venga il tuo regno, disse Gesù. Voleva dire che quando il regno governa, l'opera del nemico non può resistere. Le situazioni devono cambiare. La povertà deve scappare. La mancanza deve andare via. Perciò Gesù parlò del regno più di 100 volte, mentre parlò come riferimento alla Chiesa solo 2 volte. Pensate com'è importante parlare del regno. Gesù ne parlò tantissimo. Dopo la sua resurrezione è rimasto sulla terra per 40 giorni prima di tornare in cielo. Guardate cosa dice questo verso, Atti 1:3. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Cosa fece per 40 giorni Gesù? Parlò del regno di Dio. Non parlò d'altro, non lo disse adesso vado via, voi rimarrete qui. Lui parlò del regno, della cosa che avrebbero avuto bisogno, perché lui andava via, non c'era più il regno, che era Cristo in mezzo a loro. Poi dovevamo permettere al regno di entrare in noi. Era diverso. Lui per 40 giorni parlò del regno di Dio, di come avrebbero ricevuto il regno di Dio. Ora la Chiesa deve vivere per espandere questo regno potente, trasformante. Attraverso vite trasformate veramente, attraverso i cambiamenti caratteriali, ma veramente cambiati, cari. Perché molte volte noi siamo così in Chiesa, fuori siamo diversi. Veniamo in chiesa, diciamo alleluia, gloria a Dio, battiamo le mani e fuori ci lamentiamo di tutto. A che serve? Non è il regno di Dio questo, cari. Noi dobbiamo andare così come siamo questa mattina, pieni di Lui. Andiamo a casa con la presenza di Dio, col regno di Dio in noi e proclamiamo parole. Parole, quello che noi diciamo, noi siamo creativi. Dobbiamo essere visionari, vedere un lavoro che viene, vogliamo vedere l'economia che cresce, vogliamo vedere le malattie che vanno via. Perché questo c'è nel regno. E Gesù parlò di questo per 40 giorni. Molti si impegnano a conoscere dottrine, culture bibliche, denominazioni, storie, movimenti, di tutte queste cose. Non è male. Ma molte volte si perde tempo invece di conoscere e vivere il regno di Dio, perché è questo che cambia le situazioni. Non dovrebbe esserci, cari, cosa più importante, scopi diversi per la Chiesa, per i ministri, che essere governati e predicare il regno di Dio, essere sottomessi al regno di Dio, questo regno soprannaturale che ha la capacità di cambiare le cose. Amen? Di cambiare le cose, di trasformarle le cose. Oggi, dice la Bibbia, è il tempo. Quando questo succederà? Domani? Speriamo dopodomani? Ma vediamo se in questi giorni succede qualcosa nella mia vita. La Bibbia dice ora, credi ora e vedrai la gloria di Dio. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia. Amen. Lasciamoci in piedi. Il Vangelo del Regno. Sapete, ci sarebbe moltissimo ancora da dire, ma lo diremo, perché è un argomento che se tu lo ricevi nel cuore, se tu rimani incinto di questo messaggio, porterà molto frutto nella tua vita. Amen. Alleluia. Chiudete i vostri occhi. Alleluia, al tuo nome, Signore. Padre, Signore, vogliamo ringraziarti perché tu eri interessato ad annunciare, a predicare, a insegnare intorno al regno di Dio. E tu hai predicato il regno di Dio. Tu sei venuto per darci questa buona notizia del regno di Dio, perché nel regno, Signore, nel tuo regno, c'è tutto quello che l'uomo ha bisogno. Nel tuo regno c'è la possibilità di tornare a te. Nel tuo regno c'è la possibilità di vivere quella vita capace della santità di Dio. E io ti voglio pregare, Padre, che questa Chiesa comprenda questo messaggio, questa urgenza, Signore, di cercare prima di tutto il regno di Dio e la tua giustizia, affinché tutte le altre cose si riceveranno. Padre, io ti prego nel nome di Gesù, non permettere che nessuno vada fuori da questo luogo senza una rivelazione del tuo regno, senza che abbia capito l'importanza di far entrare il regno di Dio nella loro vita attraverso una decisione di vivere la tua santità. Io ti prego, Padre, nel nome di Gesù, perché la tua parola dice che molti sono i chiamati, molti sentono l'Evangelo, ma solo quelli che vivono l'Evangelo del Regno saranno salvati. Solo quelli che vivono l'Evangelo del Regno, Signore, hanno la forza di arrivare con quell'olio dentro la loro lampada. Solo quelli che hanno ricevuto il soprannaturale, vivono, credono nel soprannaturale attraverso il tuo regno, arriveranno fino alla fine, Signore. Che non è solo il miracolo o di vedere miracoli, ma è la trasformazione che tu operi nella nostra vita, nel nostro carattere. Sì, Signore, noi vogliamo questo. Noi vogliamo vivere il tuo carattere nella nostra vita, avere la capacità di perdonare, non pensare di perdonare, ma perdonare perché tu ci hai perdonati. Ma tutto questo avviene quando il regno di Dio è in noi. E io voglio chiederti, Padre, nel nome di Gesù, che tu possa toccare ogni cuore questa mattina, che tu possa operare cambiamenti, trasformazione. Se ci sono dei malati che possono essere guariti questa mattina, ci sono delle persone che vivono una fede innacquata, Signore, che vivono solo un Vangelo sociale, formale, emozionale, Signore, ma non il Vangelo del Regno. Io ti prego, Padre, per un vero cambiamento, per una trasformazione, per un rinnovamento della mente, Signore, nel nome di Gesù. Io ti prego, Padre, che questa Chiesa sia pronta a riceverti, che quando tu tornerai, Signore, non rimarrà nessuno qui sulla terra, ma tutti saranno pronti. E tutto questo, Signore, ha a che fare col tuo regno. Nel tuo regno c'è lo Spirito che opera con la potenza del cielo. E io ti prego questa mattina, Padre, che ci siano decisioni fondamentali per ognuno di noi, Signore. Nel nome di Gesù, Padre. C'è qualcuno questa mattina in mezzo a noi che vuole fare pace con Dio? Che sapete, se il regno di Dio non è in noi, non c'è Dio. Si vive un Vangelo innacquato, un Vangelo formale, un Vangelo fatto di parole, non di fatti. Non è il battezzarsi o far parte di una chiesa o sentire un messaggio che cambia la nostra vita, ma è quando io ho sentito il messaggio, credo a quella parola, la faccio mia e dico sì, oggi è il mio giorno. Signore, sono pronto affinché il tuo regno regni nella mia vita, con una vera rinuncia. Essere violenti vuol dire permettere a Dio di far morire in te tutte le cose che a Lui non piacciono. C'è qualcuno in mezzo a noi questa mattina che dice: io voglio fare pace con Dio. Tu sai, ti conosci. Tu sai se sei pronto a incontrare Dio oggi. Se dovesse finire la tua vita, sei pronto a incontrare Dio? La nostra vita è un attimo. Siamo pronti? O diciamo: Signore, ancora un poco, aspetta, non sono ancora pronto. Allora oggi è il tuo tempo. Se senti questo bisogno trasformante, di cambiamento nella tua vita, allora dillo: Signore, io sono pronto oggi di ricevere il tuo regno. Venga il tuo regno, dice la parola. Sia fatta la tua volontà come fatta in cielo, sia fatta nella mia vita. Se oggi tu senti questo bisogno, senti il bisogno di fare un vero cambiamento, allora il regno di Dio farà questo nella tua vita. Amen. Se c'è qualcuno che sente questo bisogno, venite avanti, vogliamo pregare per voi. Vogliamo toccare la vostra vita e dire sì, oggi Signore. Oggi se sentite la mia voce, non indurite il vostro cuore. Non siate increduli, ma siate credenti. Credere in Dio vuol dire ricevere il suo regno, con le sue leggi, con i suoi principi, con la sua abbondanza, con la sua ricchezza, con la sua trasformazione, con i suoi cambiamenti, pronti a essere cambiati dentro di noi. Alleluia. Amen. Andiamo a pregare per loro. Alleluia al tuo nome, Signore. Tu pensaci un attimo. Se il regno di Dio non vive in te, sei in pericolo. Se ti è difficile praticare l'amore, il perdono, è perché il regno di Dio non c'è. Quando c'è il regno di Dio, non ci pensi, lo fai. Li fai queste cose. Se sei malato, se sei, hai bisogno di una guarigione, allora sappi che il regno di Dio è qui e nel regno di Dio non c'è malattia, c'è guarigione. Allora se tu senti nel tuo corpo una malattia, vieni, vogliamo pregare per te. Vogliamo chiedere a Dio di fare qualcosa di soprannaturale nella tua vita, una guarigione. Forse tu hai bisogno di una guarigione nel tuo spirito, forse sei ammalata dentro. Forse c'è qualcosa del tuo passato che ti sta martellando, che ti sta distruggendo e che non ti fa fare passi avanti. Allora voglio dirti, se sei in questa condizione, voglio dirti questo, vieni, perché Dio è pronto qui a guarirti, a guarire quel passato e farti vivere una vita nuova, libera dai risentimenti, dalla depressione, libera dall'odio, dal rancore, dalla mancanza di perdono, dalla povertà. Forse tu dici, mai io riuscirò a trovare un lavoro. Tu credi non nel Vangelo di Gesù Cristo, stai credendo nel Vangelo storico, emozionale. Il Vangelo di Gesù è un Vangelo che provvede. Dio è colui che provvede. Amen? Dio è colui che provvede. Qual è il tuo bisogno? Dio è colui che provvede. Vieni e prendi. Gesù disse, venite a me, venite a me. Voi tutti che siete stanchi, travagliati, aggravati, io vi darò riposo. Il regno di Dio viene, cari, non a parole, non è solo parole, ma è dimostrazione di spirito e di potenza. Quando il regno di Dio viene, viene e cambia quella situazione, cambia e trasforma quella situazione. Tu non sei più la stessa persona di prima. Se tu vuoi rimanere come sei, allora va bene. Ma se tu non vuoi rimanere come sei, allora io ti invito a fare un passo avanti e dire basta, basta. Io non voglio più vivere un altro giorno senza tutto quello che è stato detto. Alleluia. Questo è il regno di Dio che cambia, che trasforma, che rinnova. Alleluia al tuo nome, Signore. Grazie, Padre. Amen. Alleluia. Il regno di Dio è in mezzo a noi. Amen. E Dio fa queste cose. Dio non cambia. È lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Alziamoci in piedi. Facciamo una preghiera e poi andremo a casa. Alzate le vostre mani. Padre, vogliamo ringraziarti nel nome di Gesù, perché la tua parola è spirito e vita. Signore, grazie che abbiamo imparato come vivere nel regno di Dio e cos'è la cosa più importante, se non cercare prima il regno e la sua giustizia e tutte le altre cose ci saranno date. Signore, grazie. Ti chiedo, Padre, che ognuno possa fare tesoro, Signore, delle parole, della tua parola, Signore, e che ognuno prenda posizione per diventare violenti affinché si appropriano di quello che tu l'hai già dato, Padre. Dacci una buona settimana, Signore. Fa che la gioia non manchi nel cuore, Signore. Provvedi per ogni bisogno dei tuoi figli, Signore. aiutaci a vivere la santità di Dio ancora in questi giorni, Signore, non facili, ma con Te ce la faremo. Grazie Padre, benedico la Tua Chiesa, le famiglie di questa Chiesa, coloro che mancano, Signore, grazie, grazie Padre, nel nome di Gesù, amen, amen, alleluia, forte applauso, buona settimana, Dio vi benedica, ci vediamo domenica, alleluia.